Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, puntata speciale numero 200 e la giubiliamo con un compleanno di un autore che abbiamo scovato in quel di Chioggia. Dalle parti di Radio Clodia salutiamo Samuele Cattin e salutiamo Francisco Merli Panteghini che col suo libro La forma dell'acqua, pellegrinaggio a risalire la Brenta, perché la Brenta è femmina, ricordiamocelo, ci parla di acqua. Oggi compie tra l'altro anche il suo compleanno. Quanti anni fai?
39. Buongiorno a tutti e a tutte.
Come va lì in zona Chioggiotta?
Bene. È un autunno in piena regola, caldo, piovoso. Lo preferiremo più freddo e meno umido, comunque non si è mai contenti, dai.
Siamo è in stile, non è come diciamo fino a pochi giorni fa ancora estate, perché quest'anno devo dire ha tardato molto l'autunno ad entrare.
Sì, ha tardato anche l'estate, quindi ci ha un po' risarcito, dai.
Ma veniamo al tuo libro, Pellegrinaggio a risalire la Brenta. Ecco, intanto perché hai voluto usare come titolo la parola pellegrinaggio?
Perché, innanzitutto perché sono credente e mi sono accorto che quando ho cominciato a camminare lungo i fiumi nel 2010, il percorso che si tesseva, sia che io lo programmassi piuttosto che lasciassi un po' all'improvvisazione, prendeva sempre una dimensione interiore, una ricerca, un trovare qualche cosa che risuonava dentro, e quindi mi è sembrato più corretto usare questa parola, anche perché nella forma dell'acqua io racconto un viaggio che è stato programmato e voluto per andare a cercare in me e poi per condividere dei significati abbastanza precisi, quindi c'era una specie di voto del pellegrino partendo
naturalmente dalla foce o l'estuario per risalire alle origini, quindi alla nascita del fiume, alla sorgente, perché la sorgente ha sempre qualcosa di fortemente simbolico. Pensiamo a quanto hanno combattuto, esplorato e cercato le sorgenti del Nilo, che poi sono state trovate in un luogo parallelo a dove le cercavano, anche lì con maledizioni e storie misteriose alle spalle. Ma torniamo alla Brenta. Perché hai scelto questo fiume intanto con un nome femminile?
Si guerreggia sul nome, perché come per la Piave il dizionario italiano-toscano ha maschilizzato tutti i nomi, soprattutto poi con la Prima Guerra Mondiale, guai essere attestati su la Piave. Allo stesso modo la Brenta, per me è molto bello ritornare a usare questo nome dopo tanti decenni di, in qualche modo, che era stato bandito dai discorsi ufficiali, colti, letterari, perché è un modo per ritornare ad avere un rapporto familiare con i fiumi, con la civiltà dei fiumi, con l'indispensabile bisogno che abbiamo di ricollegarci col nostro territorio, per evitare anche quei piccoli e grandi disastri che poi l'acqua porta, perché noi non ci ricordiamo i posti dove viviamo. Nel caso di Chioggia non è solo la laguna, ma le campagne, le terre di bonifica. Quindi è tutto un riallacciare i rapporti, e quindi chiamare con questo nome più familiare, più vecchio, se vogliamo anche un po' più vicino all'uso dialettale, mi è sembrato naturale e indispensabile allo stesso tempo.
Raccontiamo un po' qualcosa di questa discesa dal kayak, perché eri lì col tuo kayak, giusto?
Sì, perché io sono partito da Chioggia, da casa, perché sto a Chioggia sul Canal Vena, ho messo il kayak in acqua quella mattina, presto, ho tagliato la laguna, ho tirato sul kayak, ho saltato l'argine e poi sono entrato in Brenta e ho risalito. E poi quando entri nella Brenta ti rendi conto che non è un fiume ma è un reticolo di acque, perché è stato continuamente trasformato, canalizzato, sia per esigenze idrauliche sia per esigenze di trasporto, perché era inserito nella grande rete fluviale dei trasporti veneziani e anche precedenti. Quindi è stato molto bello arrivare a Vigo Novo e prendere il canale scaricatore, dritto entrare nel cuore di Padova dall'acqua, dai canali, quindi poter arrivare sotto la specola, per dire, via acqua, e poter attraccare, salire i gradini ed essere in centro a Padova. È stato meraviglioso riscoprire Padova come città d'acqua.
Ma torniamo al Verona, perché anche Verona, appunto, città d'acqua anch'essa, con l'Adige, lì ti vogliamo. Anche lì hai fatto una tua peregrinazione.
Allora, l'Adige in maniera molto diversa, perché lungo la Piave ho camminato e l'ho risalito in parte a piedi, la Brenta l'ho risalita tutta in kayak e a piedi. L'Adige, essendo che oggi noi abbiamo le foci, abbiamo la Brenta,
esatto,
e sbocciano lì, fa proprio da confine anche di comune, e quindi c'è un rapporto meno intenso dal punto di vista fisico, ma mi verrebbe da dire più intenso dal punto di vista spirituale, perché ogni volta che io ho un momento di bisogno di rifiatare, scappo su in Trentino, in Alto Adige e lì ritrovo qualche cosa.
E ci ostiniamo a chiamarlo Alto Adige e non su Tirolo.
Sì, anche su questo che vuoi, noi italiani siamo viziati da questa cosa, potremmo chiamare semplicemente Tirolo e forse avremmo risolto tanti problemi.
È vero, anche perché i fratelli tirolesi non sanno quanto in Austria sono oggetto di barzellette, di scherzi, di storielle, di raffigurazioni, sketch. Io una volta mi sono trovato appunto in Austria in una biblioteca antiquaria, libreria antiquaria, e ho trovato proprio un libro di barzellette sui tirolesi, definiti quasi come degli zingari di bassa lega con la scimmietta e l'organetto che giravano per le strade a raccogliere l'elemosina o a vendere cianfrusaglie intagliate nel legno. Insomma, una figura sicuramente che non gli rende onore per la grandezza degli eredi di quella grande storia del Tirolo. Del Tirolo, come dici giustamente tu, non è il sud ma è il vero Tirolo.
Poi quando i confini cambiano c'è sempre qualcuno che rimane a sud o a nord di una qualche linea.
Ma noi li amiamo molto, ecco, quello che voglio dire è che per noi i fratelli italiani di lingua tedesca non sono quello che sono invece i oltre Alpi per l'Austria, perché comunque il passo c'è, quindi la punta, la vetta Italia segna un confine geografico naturale, e questo giustifica anche una appropriazione con la guerra. Naturalmente non c'è stato un grande plebiscito e forse non ci sarebbe stato neanche un risultato così positivo se ci fosse stato, però oggi come oggi mi sento di dire che, a parte la Kostner o altri esploratori, scalatori, Messner, no, pensiamo a tanti fratelli del Tirolo, sono degnamente italiani e noi li amiamo quando gareggiano con il bob, con lo sci, con tutte le caratteristiche di grande capacità atletica che hanno, con il nostro tricolore.
Beh, su questi discorsi è sempre difficile quando c'è una guerra di mezzo, la violenza di mezzo. Sicuramente io vado con piacere in quelle vallate perché ritrovo un orgoglio che molti montanari hanno perso in altre parti d'Italia, proprio l'orgoglio montanaro dell'agricoltura di montagna, del fare le cose fatte bene, di usare molto le materie prime naturali, proprio l'attaccamento alla terra, alla tradizione, come è diventato proprio un elemento, anche mi viene da dire, proprio perché si sono sentiti in qualche modo schiacciati, si sono ancora di più attaccati alla tradizione e quindi l'hanno continuamente rinnovata, portata avanti con molta tenacia, con una capacità anche organizzativa e di marketing incredibile, perché il modo in cui si propongono in Italia, all'estero, anche dal punto di vista turistico, è strepitoso secondo me.
Però posso dire che l'Italia sta dando il meglio in quelle zone, diciamo che è un laboratorio di turismo di qualità eccezionale, e la qualità che raggiungiamo in quella parte d'Italia forse fa invidia a tutto il mondo. E poi anche la collaborazione, l'amicizia, la solidarietà, la non violenza tra culture, etnie così diverse, pensiamo in alcuni casi anche di religione, perché c'è un ceppo anche protestante, non enorme, ma insomma esiste, ebbene, non sono che da invidiare dal resto del mondo. Pensiamo in Irlanda come non hanno mai risolto la questione tra Irlanda del Nord e Irlanda del Sud, in Palestina, in Israele, insomma, quante cose andrebbero imitate da quell'equilibrio in qualche modo meraviglioso che siamo riusciti a realizzare in quel di Bolzano e più su. Ma prima di salutarci vogliamo richiedere ancora a te un po' di dettagli di questa grande avventura che si è svolta nel 2013 o 2012. Quando è che hai risalito alla Brenta?
Nel maggio, tra la fine di maggio e i primi di giugno del 2012.
Ecco, quindi un periodo buono.
Giorni del terremoto in Emilia.
Esatto, quindi in quei giorni tu hai fatto anche un po' un tuo terremoto privato e personale attraverso questa avventura nelle acque dolci, nella forma dell'acqua, appunto, pellegrinaggio a risalire la Brenta. Non abbiamo detto all'editore, ma lo diciamo ora, Anguana Edizioni. Che cosa vuol dire Anguana? Intanto è un editore a pagamento, è un editore che ti ha finanziato questa avventura, come è nata? Prima l'avventura o prima l'idea di fare il libro?
Prima l'avventura, la speranza questa volta, perché io sempre ho dei diari di viaggio ancora inediti, ma questa volta speravo di riuscire anche a pubblicare. E quindi ho conosciuto tramite un amico comune Anguana che mi ha fatto delle proposte interessanti. Quindi sì, io ho finanziato in parte il libro, però ho avuto tutta una serie di garanzie e una bellissima trasparenza, un bel rapporto anche di collaborazione e di aiuto.
Ricordiamo Anguana, che il libro è anche illustrato.
Ci sono una decina di fotografie che abbiamo stampato in tono di grigio che sono state fatte durante il viaggio o nei sopralluoghi precedenti.
È ripetibile questa avventura? La consiglio oppure dici no, state attenti, non mi imitate?
Fatelo su tutti i fiumi che avete a portata dietro casa e che vi state magari dimenticando, perché sarà comunque una enorme sorpresa. Ritornando all'anguana, anguana è un termine dialettale che indica uno spirito custode dell'acqua, uno spirito delle fonti, di solito in forma femminile. Infatti Anguana è specializzata in tutta quella letteratura che parla o sogna un riconnettersi con la natura in modo intuitivo, sognante e personale, quindi dove il fiume non è il fiume ma è anche una coscienza, è anche un'intelligenza, è anche un sentire. E mi ha accolto nel mio spirito invece un po' più francescano con grande disponibilità.
Benissimo. Allora, San Francesco è sempre con noi, ti salutiamo, ricordiamo anche per i nostri ascoltatori il nostro giochino, che però non è un giochino, il costo a pagina del tuo libro. L'abbiamo calcolato, è 9 centesi a pagina, perché 10 euro per 110 pagine, quindi sono, ogni pagina è leggera. Come si usa dire, no? La terra ti sia lieve quando si saluta un amico che va sottoterra, invece in questo caso saranno le pagine ad essere lievi e a volare e portarci lontano in quella che è la zona della Brenta, che noi in qualche modo ti invidiamo, perché ci sei stato veramente, noi ci vogliamo stare, un po' come Scanoboa, che a Rovigo è questo luogo dell'immaginazione che noi non riusciamo mai a trovare, ma qualcuno c'è stato.
Molto bene.
Grazie.
Dunque, risalite i fiumi perché cambia la vita.
Ciao Francesco Merli Panteghini, alla prossima.
Ciao, grazie.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata, puntata di festa, puntata di ricorrenza, numero 200, e con noi Giovanni Pacchiano. Come stai Giovanni?
Io sto bene, voi?
Tutto bene, oggi partecipiamo alla vittoria di questo grande libro, perché possiamo dire che sta veramente raggiungendo dei risultati interessanti. Non è un esordiente, quindi abbiamo con te deciso di metterlo tra gli indispensabili, con coraggio credo, no?
Ma credo di sì, il ragazzo è molto giovane, si chiama Marco Balzano, ha 36 anni, è al terzo romanzo, il romanzo si intitola L'ultimo arrivato.
E quindi L'ultimo arrivato vince il premio?
Direi proprio di sì, perché è un bel libro.
E diventa indispensabile. Ma prima di continuare a parlare del libro abbiamo con noi Maurizio Ceccato della società IFIX, che ci parla, Flaminia lo sa bene, di una rivista. Ma prima di raccontarci della rivista, che sarà l'argomento di una prossima ospitata, vero Maurizio? Ci tornerai a trovare?
Beh, se mi ospiti io sono sempre qui, molto volentieri.
Ma soprattutto oggi per parlare della grafica della Sellerio, un po' da esperto di grafica editoriale, cosa ne dici della tradizione della grafica della Sellerio? Questo formato, questo cartone colorato, queste immagini inizialmente attaccate sul cartone colorato?
Ma innanzitutto bisogna dire che senza, come dire, fare apologie, mi sembra che sia sulla, insomma, sotto gli occhi di tutti chiaramente l'estrema riconoscibilità del marchio e quindi dei libri Sellerio, che già da solo fa praticamente tutta la casa editrice, questa riconoscibilità estrema. Come dire, mi sovrapporrei a tante altre cose che hanno detto persone più qualificate di me, insomma, sul progetto Sellerio. Dico semplicemente che quello che sognano chiaramente tutti i designer, tutti i grafici, quando realizzano chiaramente le copertine dei libri, è avere un'estrema riconoscibilità per l'editore per il quale chiaramente lavorano. Ora, questo in Sellerio chiaramente avviene senza addirittura l'uso o il bisogno di un grafico particolare, perché lì c'è una scelta ovviamente che...
Di officina, piccolo artigiano.
È riservata soltanto poi all'ufficio iconografico, cioè esatto. Quello che sceglie praticamente il rettangolo.
L'idea è quasi che fossero fatte in casa queste copertine.
Sì, sì, inizialmente anche Adelphi adottò questa e tuttora oggi chiaramente adotta questo tipo di sistema, chiamiamolo così.
Sempre applicando, no? Non applica più, no?
Loro non applicano più, però inizialmente il progetto di Enzo Mari, che era nato appunto sulla base di un progetto di Beardsley, riferito allo Yellow Book, che è stata una delle prime riviste mondiali praticamente dove,
di grafica
ma anche di narrazione. E loro adottavano uno stile che era appunto molto semplice, con questo riquadro dove veniva inserita all'interno un'iconografia.
Una sorta di diapositiva.
Però volevo chiedere una cosa, perché non è un caso che chiediamo questo a Maurizio Ceccato, perché tu hai vinto però un premio di design del libro.
Allora, sì, il 27 novembre presso le ex cartiere latine. Insomma, sono molto onorato di ricevere questo premio per appunto VAT 3,14, che è appunto il progetto che ho portato avanti per circa 4 anni, e la D-Design appunto ha premiato questo progetto come miglior design appunto della regione Lazio.
Una sorta di compasso d'oro.
Sì, diciamo che non riceveremo il compasso d'oro, perché mi sembra un po' una cosa esagerata, però sicuramente nell'editoria scientifica, così chiamata, ci hanno premiato come eccellenza.
Ma torniamo a Giovanni Pacchiano, al suo libro di oggi, che è l'ultimo arrivato appunto per l'editore Sellerio.
È un libro che va controcorrente, perché riprende per certi versi il tema della letteratura industriale, che è un tema che è stato quasi completamente abbandonato, ed è una storia articolata in due tempi, l'inizio degli anni 60 e oggi. Il protagonista, che si chiama Ninetto e che all'inizio degli anni 60 ha 9 anni, appartiene a quella schiera piuttosto fitta di bambini meridionali che venivano mandati, a causa della povertà delle famiglie, nel settentrione accompagnati da un parente o presso una famiglia amica a lavorare. E la prima parte del libro è il ricordo di Ninetto, ormai diventato adulto, a 57 anni, viene essere un successo di tutti i colori, ma queste vicende è meglio non raccontarle qui. È il ricordo di Ninetto del suo arrivo a Milano. La Milano degli anni 60, che era molto diversa dalla Milano di oggi, che racconterà nella seconda parte del libro, perché la Milano di oggi è la Milano della deindustrializzazione e quella degli anni 60 invece è del fervore delle industrie, delle fabbriche. E lui va a abitare presso il fratello di un amico di famiglia a Baranzate. Nell'Interland milanese certamente allora non era un luogo a meno.
A Roma la diciamo luoghi di cintura, ma penso che lo stessa dicitura sia a Milano.
No, lo possiamo dire anche noi, luoghi di cintura, quartiere dormitorio. Lui va a abitare in un alveare, sono tutti pigiati in un paio di stanzette.
Un po' come Tor Sapienza, che in qualche modo è tornata agli onori delle cronache per questi momenti di difficoltà.
Infatti. bambino di 9 anni comincia con, ed è anche fortunato a trovarlo, con un lavoro molto umile, cioè trova lavoro in una lavanderia del centro come galoppino, cioè va in bicicletta a portare le tovaglie lavate ai ristoranti o le tende lavate alle ricche signore della zona, insomma si industria. E questa Milano povera e operosa, quasi sotterranea degli anni 60, è descritta da Balzano con una leggerezza estrema. Poi via via il suo personaggio diventa più grande, a 15 anni e riesce ad andare a lavorare in fabbrica all'Alfa Romeo, ed è una grande conquista, anche se a distanza di tanti anni e dopo aver fatto 32 anni in fabbrica lui ritornerà a quel periodo dicendo che mentre gli anni del suo galoppinaggio e del suo essere poverissimo li ricorda come anni vivi, come anni fervidi, i 32 anni in fabbrica li ricorda come un tunnel nero, perché per 32 anni lui ha fatto sempre esattamente le stesse cose, un lavoro alienante, tanto per risolverlo con poche parole. Però in mezzo c'è tutta una serie di avvenimenti drammatici che lui si trova a dover scontare e che lo portano a 57 anni a vivere sì in casa con la moglie, ma aver perso l'affetto della figlia che non lo vuole più vedere e non vuole fargli vedere soprattutto la nipote. Allora lui a 57 anni oggi si trova a essere un uomo solo. E la sua unica consolazione è quella di guardare il cielo e cercare una stella cadente che gli possa suggerire un desiderio da realizzare. Non è un libro propriamente triste, perché la vita di questo bambino che poi diventa ragazzo, poi adulto, è una vita tutto sommato picaresca, però è un libro che ci fa riflettere molto, intanto sul passaggio da una civiltà a un'altra civiltà che forse non è migliore di quello che è stato, e poi anche sulla progressiva solitudine che la tarda maturità e la vecchiaia si trovano oggi a dover scontare in un mondo in cui nessuno ascolta più nessuno parlare.
Ma il distacco con i genitori quando è bambino come lo vive?
Non te lo posso raccontare troppo, perché sennò ti racconto la storia, perché a un certo punto gli succede una cosa tutta particolare. Lui è attaccatissimo a questa nipotina, ma praticamente non l'ha vista per qualche anno, e quando gliela fanno vedere alla fine lui la porta in bicicletta a rivedere Baranzate, il suo alveare, che ora non è più abitato da meridionali, che allora venivano chiamati dai milanesi, dice lui, Napoli, ma è abitato da neri, arabi, extracomunitari, e la bambina è atterrita e insieme affascinata da questo mondo così diverso. Quando torna a casa e i genitori vengono a riprenderla, racconta tutta gioiosa il fatto che il nonno l'ha portata in quel luogo così strano, e per tutta la risposta la mamma fa una scena terribile, porta via la bambina e lui è convinto che non la rivedrà mai più. C'è da dire appunto che c'è anche un discorso sui conflitti generazionali, la morale, se di morale si può parlare, che i giovani di oggi fanno molta fatica a capire le testimonianze di un mondo o i vissuti di un mondo che per loro è completamente passato e diverso. È un libro che fa meditare, ma è anche un libro esistenziale molto forte, con una carica umana notevole, scritto benissimo, e a me mi ha colpito molto, perché Balzano al terzo romanzo ha fatto dei progressi enormi.
Ma poi scritto da un giovane, un romanzo di questo tipo veramente colpisce ancora di più.
Sì, lui alla fine mette una nota dicendo che ha intervistato più di 15 persone a Milano e nell'Interland, persone anziane che gli hanno meridionali, trapiantati, che gli hanno raccontato la loro esperienza. Dice: non è una storia autobiografica, tra l'altro Balzano è nato a Milano ma è di genitori pugliesi. Non è autobiografica, ma certamente una storia in cui lui ha filtrato con molta umanità tante storie che sono storie.
Giovanni, mi permetto di ringraziarti, ma prima di tutto volevo ricordare i connotati del libro, che sono 206 pagine per 15 euro, sono 7 centesimi a pagina per le curiosità dei nostri ascoltatori, e comprensivo di emozioni molto, molto dense, molto,
molto forti.
Mi viene da pensare a un romanzo scritto in forma di poesia, un poema proprio sul lavoro a Milano, in una Milano che non è lontana da questo protagonista, che è Elio Pagliarani, la ragazza Carla, che secondo me...
Ah, beh, ma la ragazza Carla, adesso mi esalto, rimane un capolavoro assoluto.
Sei d'accordo? Ci torna un po' Carla l'emozione, no?
È un'opera inimitabile, l'impiegata che al sabato... che lavora al sabato allora si lavorava, e poi prende un sonnifero per risvegliarsi il lunedì perché non sopporta la domenica, è una domenica triste, alienata, lei abita in periferia, il proprietario della sua ditta le fa delle avance che lei respinge, per cui lei va a lavorare molto malvolentieri. Io credo che sia un'opera somma la ragazza Carla che resterà, peccato che i giovani non la conoscano.
È un indispensabile anche questo.
Assolutamente, anzi forse un giorno verrà anche la pena di parlarne.
Grazie.
L'idea di prendere il sonnifero per la domenica non è male.
Bene, la applicheremo a Flaminia.
No, ma forse non è un rimedio che si può gestire a lungo.
Grazie anche a Maurizio Ceccato. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Ciao a tutti.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornato a Giuliano Soria nel suo spazio della mia letteratura. Il professor Soria con Flaminia Naro ci presenteranno oggi per la puntata 200 ben tre libri.
È così.
La prima è La felicità, le felicità nascoste di Paolo Bonesso, edizioni di...
Lucidamente.
Allora, parliamo intanto di questo.
Ed è un libro curioso.
Lucidamente staccato o attaccato?
No, tutto attaccato.
Quindi siamo nella lucidità.
Però la M maiuscola.
Quindi è la mente lucida.
Ed è iconico in qualche modo del libro, perché il libro sono le memorie volontarie di un bevitore di vino che nel giorno del suo centesimo compleanno da tempo si è ritirato in solitudine al mare e ricorda, mette in luce tutto il suo passato, riordina il suo vino, e ogni vino è un ricordo, ogni vino è una storia, ogni vino è un pezzo del suo passato. E questo libro in qualche modo è simbolico di un rapporto molto forte che c'è fra il vino e la letteratura.
E il cibo.
È il cibo. Io credo che il cibo e il vino siano una espressione dell'anima.
Un laudanio.
No, più forte.
Addirittura.
Se noi andiamo in Argentina o andiamo in posti dove c'è stata l'immigrazione italiana, si parla, cioè gli unici due elementi che rimangono dell'origine sono il dialetto a cui provengono e la qualità del cibo. Quindi il cibo e il vino come uguali espressioni dell'anima, come la lingua.
Tu stai pensando ai tuoi amici astigiani di Argentina?
Certo, quelli di Cordova, ma poi sto pensando anche ai veneti, che ad esempio nel Brasile del Sud hanno creato delle zone di vino...
Delle enclave, possiamo dire, italiane.
Delle enclave. Adesso spingiamo anche Flaminia.
Beh, no, effettivamente il Brasile, il Nord America, ripensiamo a Napa Valley. Però effettivamente questo è importante. Cioè, in una società così omologata, no, dove c'è questo mishmash di nazionalità, dove si perde tutto, invece la tradizione culinaria non si perde, perché effettivamente i prodotti che la terra offre sono quelli.
Certo, e poi è curioso trovare un libro che parla di vino, del rapporto emozioni, ricordi e vino. Mi ricordo di aver letto pochissimi.
Nicorengo.
No, parliamo invece di...
Non tanto, Nicorengo col cibo, ma come tema di un acquarello della vita.
È vero. Torniamo all'altro libro.
L'altro libro è di Claudio Gargioli, Menù letterario tipico romano.
Ecco, Armando al Pantheon, che è un celebre ristorante, che gli facciamo la pubblicità, ma sta al Pantheon.
Quindi già se la fa da solo.
Se la fa da solo. Ma lui è uno scrittore di teatro. Io mi ricordo un tempo, 15 anni fa, l'avevo addirittura premiato. Qui racconta la storia del ristorante, ma soprattutto racconta la storia dei grandi frequentatori del ristorante e dei loro menù, da Baricco a...
Che sappiamo abita da queste parti, tra l'altro.
Questo parte della radio o quelle parti?
Diciamo tra qui e lì. L'indirizzo esatto lo conosciamo, ma non lo possiamo dire.
Non lo possiamo dire. Quindi è un libro molto divertente, perché è un libro in parte di ricette, in parte di aneddoti, ma viene fuori un pezzo della cucina e della storia dell'identità romana molto forte.
Atmosfere libri,
sì.
Ultimo.
L'ultimo è di Romina Paola, Agosto, per La Nuova Frontiera.
Casa editrice dell'amico Ribaldi.
Esatto.
Specializzata in letteratura spagnola,
iberica, latinoamericana e spagnola, ma soprattutto latinoamericana.
Questo è un libro di traduzione oppure no?
Non un libro di traduzione, perché lei è argentina. E l'importante, ciò che mi ha molto affascinato in questo romanzo, che lei, la protagonista, sta a Buenos Aires, viene chiamata in Patagonia per un problema familiare e viene riassorbita dalla Patagonia. Allora, il tema della Patagonia è un tema altissimamente letterario. Basta parlare di Bruce Chatwin, basta parlare di Bioy Casares e Silvina Canto, che hanno scritto dei racconti meravigliosi con questo vento continuo che c'è in Patagonia. Sono i più bei racconti che i due hanno fatto insieme, non sono i gialli, ma sono questi scritti dalla Patagonia. Ed è pur vero che un pezzo di giallo c'è, perché in uno di questi racconti, non sto parlando di Paola, ma di Bioy Casares, a un certo punto un loro...
Paola di cognome, ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
Romina Paola, che il loro uomo di fiducia crocefigge. Si è talmente identificato col cristianesimo che crocifigge una persona. Quindi viene fuori.
Immagino che non sia cristiana questa che lo dice.
No, non lo diciamo, perché in questa follia collettiva è capace che passano dalla croce, dalla decapitazione alla crocifissione.
Sì, no, ma era convinto. Per santificarlo, appunto. Insomma. No, ma la Patagonia è una terra piena di fascino. L'ultima città della Patagonia è Ushuaia, dove non è mai notte, ed è una città che ed è una regione che ha richiamato anche tanti scrittori contemporanei come Sepulveda. E la Patagonia è sterminata. Se gli ascoltatori vogliono comprare 10 ettari di Patagonia, si vendono a $10. Vedo che Alberto vuole già comprarne 2000 ettari.
Sì, già ho fatto un investimento.
In Patagonia?
No. Ma sarebbe, e va con Flaminia.
Ma magari sarebbe...
Solo con Alberto.
Attenzione, diventa la polizia. Per lei, naturalmente.
Ah, per lei, certo. No, quindi è veramente un bel romanzo, perché riporta alla luce questo mito fortissimo e affascinante della Patagonia, del vento. Stare in Patagonia è una condizione dell'anima. E in questo romanzo viene fuori con molta forza, e devo dire che comunque La Nuova Frontiera fa delle operazioni coraggiose, perché non è che sono libri che si vendono dietro l'angolo con tanta facilità.
Facciamo tanti auguri quindi all'amico Ribaldi, che crediamo essere veramente un antesignano, anche perché è stato veramente tra i primi a scoprire questi autori giovani, perché Romina Paola, insomma, non è una scrittrice âgée, ma appartiene alla nuova generazione.
È del 79,
quindi
una bambina.
Grazie ancora, Giuliano, tornerai a trovarci.
Certo, a presto.
E allora alla prossima.
Alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornata Flaminia Naro e bentornato il nostro ospite Renzo Maggiore. Ciao. Che torna da Trieste con un nuovo libro. Un libro pubblicato con una casa editrice romana, con la Anetti Editore, e che questa volta ha come titolo, sempre molto suggestivo, molto spirituale, Il Golfo dell'Anima. Esatto. Immagino il Golfo di Trieste.
immagini, giusto, dove io sono nato, e quindi avendo veleggiato, camminato e vissuto per tanti anni, finalmente ho deciso di pubblicare questa raccolta poetica che racchiude un po' una serie di liriche che vanno dall'Istria a Muggia, dove ho vissuto per più di 20 anni.
Anima veneziana però, Muggia, vero?
Sì, istroveneta, sì, per la precisione. Poi Trieste, poi fino a Timavo e Lisonzo, che sono due fiumi molto molto belli e misteriosi.
Un fiume carsico,
il Timavo poi è sorprendente perché sparisce a un certo punto, non si sa bene dove finisca. E sono fiumi di cui hanno parlato anche Omero e Dante, quindi
No, stavo guardando alcune delle tue poesie, sì. Bellissime, è sempre un piacere rivederle e leggerle. Vedevo, ce n'è una che si chiama Percorsi emotivi, quindi volevo chiederti questo: è un po' un percorso emotivo quello che ti ha portato a organizzare questa raccolta di poesie?
Sì, è un percorso geografico che racchiude tutto il Golfo, ma come sempre nei miei libri c'è un percorso spirituale soprattutto, che nasce dalle emozioni, perché le emozioni ci indicano la via.
Infatti tu fai meditazione, hai con lo Zen. Che cos'è lo Zen?
Io vivo di formazione, l'ultima frontiera dei miei studi, se così si possono definire, è lo Zen. Zen significa meditazione.
Meditazione.
Quindi si cerca su se stessi e assieme agli altri di calmare un po' la mente, queste onde schiumose che abbiamo nella testa. E quindi la meditazione serve per rilassarsi e per svuotarsi il più possibile di pensieri.
Per poi riempirsi di nuovo.
Sì, di quello che serve però.
Non delle superfetazioni.
Non di sciocchezze. Io mi sono svuotato molto in questi anni di automobili, TV, radio. Quindi...
Radio, no. Sì. No.
L'ho detto apposta per
riempitevi di radio.
No, la radio è illuminata tre mesi.
E di belle donne anche, via, che sì, ci servono. Sì. Per fortuna. Io da quando ho Flaminia tutte le trasmissioni diventano rosa.
Ma guarda, no, ma tu mi dai una carica, un'energia. Io sono veramente felice, grazie. Grazie. Allora leggiamo.
Solo magari... maschi è brutta, guarda, ti assicuro che non va bene.
Ma io di leggere questa per celebrare la bellezza di Trieste.
Quanto è bella Trieste?
Buona sintesi. Quanto è bella Trieste, con i palazzi d'epoca asburgica, i resti romani visibili e invisibili all'occhio, gli scorci di panorama sul mare che s'apre la via del mondo. Quanto è bella Trieste, vista dal respiro della costiera, dal giusto colle colonnato, dai sentieri tanto amati e di nome illustre. Quanto è bella Trieste, nello sfarzo dei teatri, nei miscugli fantasiosi delle sue genti, nell'incrocio candido di vele e piazze. Corrono veloci i passanti, mentre da una fontana si alza in volo l'ultimo gabbiano. Ed io, dallo storico caffè della presente poesia, guardo fiducioso al tuo futuro.
È bellissima, è proprio una pennellata sulla città, tra l'altro il miscuglio fantasioso delle sue genti. Mi fa venire in mente un articolo che era uscito nel dopoguerra di Umberto Sabba, che la paragonava poi a una donna affascinante, Trieste, che prima sposava un signore anzianissimo che era l'impero asburgico, poi si risposava con l'Italia di Mussolini e poi ancora andava avanti con un giovane che lei stessa non capiva, poi... L'articolo è del 48, quindi ad oggi si sarebbe risposata
con l'Europa
miliardi di volte, però è la vena creativa di Trieste che è inesauribile.
Stimola parecchio gli artisti,
sì.
Trieste. È comunque una bella città.
E certamente tu sei uno di queste voci.
Adesso sono a Roma perché ho perso un po' di stimoli dopo tanti anni, uno deve anche cambiare, no?
E poi ritornerai, come
ma
si dice.
Intanto ritorno.
Anche se
sei svuotato
radici...
per riempirti di nuovo.
No, ma le tue radici meridionali, mi dicevi.
Sì,
che...
pugliesi, mio padre è pugliese.
E comunque senti questa...
Sento moltissimo. Ho scritto anche tanto sul sud.
Tavoliere delle Puglie.
Tavoliere delle Puglie, sì. Sicilia, Campania, era un po' dappertutto.
Perché Italia, Trieste, ricordiamola, Italia appartiene, anche se l'estremo lembo orientale dell'Italia, appartiene al resto, come appunto parlavamo di Puglia, di Sicilia, di questo meridione che adoriamo, così energico,
italiano,
così
sì.
Energico, pieno di calore interno ed esterno.
È vero, però anche questo è Italia. C'è anche questi paesi di frontiera, no? Che poi si mischiano con tutti, però anche quello fa parte del nostro DNA.
La piazza importante di Trieste, che poi è la più grande d'Europa sul mare, è Piazza Unità d'Italia. Certo. Così non si può.
Grazie ancora. Ricordiamo l'editore, il costo della pubblicazione, così per i nostri ascoltatori che vogliono comprarla.
Aletti di Roma, in Golfo dell'Anima, Renzo Maggiore. Dico il costo anche.
Certo.
Ma allora si trova sia in cartaceo a 12 euro, anche scontato su internet, o anche su ebook, penso al costo di 5 euro più o meno. Di
benissimo,
più.
Quindi la poesia, come dire, è cara, ma è sempre a buon mercato perché la qualità è alta.
Sull'ebook parlo solamente meglio perché le fotografie di Marino Sterle, che è un mio amico fotografo professionista, che sono
che conosco e incontrerò presto a Trieste.
Marino Sterle
sta preparando un calendario incredibile per chi ci ascolta a Trieste.
L'abbiamo presentato in anteprima ieri.
Le ragazze di Trieste, il calendario.
No, non ci sono le ragazze.
Sa che ci fate pensare.
Solo panorami, forse lo farà a Roma con le signore di Roma.
Celebriamo la bellezza in generale.
Sei pronta a posare?
Prontissima. Va bene, grazie Renzo.
Grazie.
E allora ascolteremo presto le tue poesie un'altra volta, speriamo di averti qui.
Sì, sto organizzando un po' di incontri a Roma.
Benissimo, allora, ciao.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Flaminia Naro, che porta con lei un ospite da Milano, Riccardo Perisic, che ha pubblicato diversi gialli con la casa editrice Longanesi, in particolare oggi ci presenta il suo ultimo thriller noir.
Esatto, parliamo del Seminatore, appunto per l'edizione Longanesi, che è il tuo secondo romanzo.
Sì, è il secondo, il primo è uscito 2 anni fa.
Quindi sei stato velocissimo, anche perché sono romanzi piuttosto lunghi. Il Seminatore in realtà mi ha evocato nel prologo la Bohemian Rhapsody dei Queen, non so se c'è una liaison o l'ho notata soltanto io.
No, non c'è, anche perché non l'ho letto.
No, è una canzone bellissima, è una musicalità particolare in cui appunto si parla con una tristezza struggente di questo ragazzo che racconta alla mamma che ha ucciso il suo primo uomo, ed è proprio quello che nel tuo prologo accade. E poi il plot direi che ricorda un po' Hitchcock, Intrigo internazionale, insomma è un thriller che va un pochino oltre il thriller.
Sì, parte da due idee, il romanzo parte da due idee. Quali sono i punti più sensibili di questa società in cui viviamo? E mi sono detto che sono due, uno è il pericolo delle guerre di religione e l'altro è la vulnerabilità di internet. E mi sono detto che cosa può succedere se una mente criminale cerca di far saltare tutti e due. Questa è la riflessione di base.
No, ma infatti hai toccato degli argomenti di estrema attualità, sì. Perché i kamikaze e anche purtroppo questo problema di adesso, della decapitazione di adesso, che poi in realtà è un modo barbaro.
Certo, no,
di uccidere, che c'è sempre stato, ma che ora pare vada molto di moda.
Noi siamo abituati a vivere ormai purtroppo con il fanatismo religioso musulmano. Il fanatismo religioso esiste dappertutto, e quindi mi sono domandato cosa succede se dovesse svilupparsi un fanatismo religioso dello stesso tipo, ma di matrice cattolica.
Certo, è un libro che non avrebbe potuto che scrivere un esperto di relazioni internazionali.
Beh sì, ho passato buona parte della mia vita a Bruxelles, e Bruxelles, come si sa, è un crocevia mondiale ed è anche un covo di spie, quindi è un posto dove sotto traccia succede di tutto.
E poi ha inserito anche questa anima nera vaticana.
Sì, un'anima nera, no, non proprio vaticana, perché c'è molto Vaticano dentro, ma l'anima nera è una congregazione religiosa, cui poi il lettore potrà vedere se vuole identificarla con una congregazione che esiste veramente. Poi no, c'è un cardinale molto importante, un cardinale italiano che descriverei come un personaggio molto ambiguo e molto complesso, ma non necessariamente un'anima nera. No, io l'ho costruito piuttosto come un personaggio positivo. Non...
Che ne pensa dei nuovi cardinali nominati dal nuovo Francesco?
Ah, io non sono un esperto del Vaticano.
Quindi non si è basato su personaggi reali?
No, oddio. Io parlo di un solo cardinale, poi in realtà poi ce ne sono altri sullo sfondo, ma parlo di uno solo.
Che ha conosciuto?
No. Facendo molto sforzo, però ci bisogna veramente andare. Posso identificarlo con un cardinale italiano gesuita molto noto, ma italiano. E poi tutto questo è stato scritto prima dell'avvento di Papa Francesco. Non bisogna.
Papa Francesco parte da lontano.
C'è stato nella scrittura un momento di grande imbarazzo, perché a un certo punto, per ragioni di scenario, avevo bisogno che il Papa esistente se ne andasse. Potevo farlo morire di morte naturale, perché era molto anziano, molto vecchio e anche malato. Ho provato che era banale, quindi decisi di farlo dimettere, anche perché all'epoca si cominciava a parlare delle possibili dimissioni di Papa Ratzinger. Mentre il romanzo era quasi in stampa, cioè stavo rivedendo le bozze, Ratzinger si è dimesso.
Quindi sei stato profetico?
No, ho avuto un momento di panico, perché ho detto no, non ci crederà nessuno, quindi ho chiesto all'editore cosa dovevo fare, e loro mi hanno detto no, hai scritto così, tienilo così, nessuno ci crederà, però è quello che hai deciso tu.
Però io ho notato questo, effettivamente il libro è del 2012, no, se non sbaglio?
Sì,
e tu anticipi degli avvenimenti che sono effettivamente accaduti dopo?
Sì, anche perché secondo me sono...
Era nell'aria,
che in Vaticano ci fosse bisogno di una grande scossa era nell'aria, ma soprattutto che internet fosse una costruzione incredibilmente vulnerabile, quello già si sapeva. Io ho immaginato per internet un po' come in quel famoso film con Peter Sellers, si chiamava La macchina fine del mondo, cioè un sistema che lo può far crollare completamente.
Era, se non sbaglio, il dottor Stranamore.
Era il dottor Stranamore, sì, difatti. Ma lui pensava alla guerra nucleare, no?
Con il braccio di legno.
Io invece ho pensato...
E in sedia a rotelle.
Un personaggio altrettanto diabolico, appunto il seminatore, che trova il sistema per controllare internet completamente, per poter manipolare qualsiasi cosa succede sulla rete.
E quello che ci domandiamo tutti, ma quanto è divertente controllare tutto? Poi alla fine non diventa noioso?
C'è un passaggio a cui tengo molto, perché ne sono convinto, in cui un alto responsabile americano spiega che ormai la massa di informazioni è tale per cui è quasi impossibile sapere quali sono le informazioni buone e quali sono le informazioni inutili. No?
E allora ringraziamo Riccardo Perisic, cioè ricordiamo che il libro è Il Seminatore, edito da Longanesi, in libreria per 498 pagine, €17,60.
Grazie.
Alla prossima, al prossimo romanzo.
Al prossimo romanzo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Roberto Paravagna d'Alessandria per festeggiare con noi la 200ª puntata. Come stai, Roberto?
Bene, sto bene, allora un cincina a questa puntata numero 200.
Brindiamo.
Brindiamo anche perché apriamo questo collegamento, Alberto, ciao famiglia.
E ciao Roberto.
Ciao, con un brindisi, perché vi parlo del Master in Cultura del Vino Italiano, che è un'iniziativa, mi sembra molto interessante, dell'Università di Torino e la Facoltà di Scienze Gastronomiche, per la precisione. Un'iniziativa che serve a cosa? Serve a formare un profilo professionale nuovo. E usiamo questa parolina inglese, wine teller, quindi potremmo tradurla come il raccontatore del vino, oramai insomma questo inglese è ovunque. Colei o colui che debbono essere in sostanza degli ambasciatori del vino italiano nel mondo. È un'iniziativa didattica che partirà il prossimo 14 gennaio a Pollenzo, l'unica che, in Italia, e che vede questa fase di insegnamento.
Che provincia di Novara, se non ricordo male.
Provincia di Novara, esatto. Nel novarese, quindi siamo rimaniamo nella circoscrizione.
Quasi Lombardia.
Sì, stiamo un po' abbastanza vicino al confine della Lombardia. una fase di insegnamento completa, naturalmente di visite in tutta una serie di cantine rinomate, ma anche un po' meno, insomma.
Tanti, malfamate insomma, no, però dai.
No, malfamate no, però insomma, no, non soltanto quelle famose, quelle di grido.
Non è il Mangiar Zozzo che viene un po' pubblicizzato, anche c'è una guida, no? Alle trattorie del mangiare zozzo. Noi vogliamo mangiare pulito, ecco.
Noi diciamo che
all'antica sì, ma con una evoluzione moderna, ecco.
Sì, perché come dici giustamente tu, non è che si possa mangiare come mangiavano i nostri nonni, teniamo qualche tradizione, qualche radice, teniamo qualche link, qualche aggancio, visto che siamo sempre in questo inglesismo continuo con ieri, però in maniera evoluta. Quindi le visite alle cantine comunque importanti, ci saranno incontri di approfondimento professionale sul tema enologico, con nomi famosi, importanti del settore dell'enologia, che accompagneranno gli studenti in questo percorso di formazione universitaria. Ripeto, è un'iniziativa unica, è la prima volta.
Roberto, prima di tornare alla nostra scrittrice del giorno, Sara Rattaro, con il suo Niente come te per Ganzanti, volevamo chiedere un'opinione al nostro copertinista, come possiamo definirlo, al nostro grafico editoriale, esperto di copertine, che oggi è con noi in studio, è rientrato a collaborare con questa pazza carta vetrata, a Maurizio Ceccato. Cosa ne dici della copertina Garzanti, di questo libro e in generale di come si è evoluta la Garzanti in questi anni?
Volevo intanto sottolineare il fatto che comunque Garzanti negli ultimi, credo, 10 anni ha comunque ottenuto una iconografia molto riconoscibile attraverso un rapporto iconografico molto esplicito, ovvero una serie di, come dire, iconografie molto vicine a un mondo familiare, quindi con un atteggiamento iconografico molto caldo e senza, diciamo, degli strappi, diciamo, come dire, iconografici ma anche grafici, ecco, non, senza, diciamo, alterare troppo.
Pensiamo alle vecchie collane, gli elefanti che, se, erano, ecco, senza immagini.
Se pensiamo invece a quelle che erano tutte astratte, oppure avevano, non so, delle, addirittura c'erano degli artisti che
venivano interpellati
per fare appunto delle copertine molto molto più ruvide.
Descriviamo questa copertina ai nostri ascoltatori che non possono vederla se non in altro modo.
Beh, innanzitutto chiaramente la cosa che fa più, che è più evidente è ovviamente l'apparato iconografico, ovvero in questo caso c'è un adolescente, una bambina che viene insomma messa tra l'altro di due terzi praticamente sulla,
non
sulla,
al centro sulla destra, della copertina,
sulla destra della copertina, quindi leggermente spostata, dalla quale poi appunto spunta un cuore sul fondo. E questo cuore poi credo che insomma anche lì chi ha detto alla grafica poi si è divertito a inserirvi la parola romanzo. Diciamo l'apparato grafico
quasi una lavagna,
sembra una cosa che sembra che spunti chiaramente dalla testa, insomma,
un po' scolastica anche, no?
Ma infatti credo che, adesso non conosco bene il romanzo, ma molto probabilmente ha chiaramente un'attinenza all'adolescenza questo, o comunque una crescita. E l'impianto ovviamente è molto centrale, ha una, come dire, non ha scossoni questo tipo di grafica, e poi c'è un inserto ovviamente di una frase asimmetrica chiaramente che viene fuori dalla testa, diciamo, della
bambina. Ti piace? Ti sembra che colpisca?
Ma una cosa è difficile dire mi piace o non mi piace, certo
giudichiamola.
Credo che l'analisi diciamo vada al di là del piacere puro estetico chiaramente che rivela una copertina. Questa credo che rientri nelle copertine di servizio, ovvero una copertina che ha bisogno ovviamente di far valere intanto il marchio della casa editrice per cui chiaramente sta facendo questo lavoro, e poi il pubblico a cui è rivolto, e quindi sarebbe, come dire, non indispensabile un lavoro diverso da quello che è stato fatto.
Onesta,
sì, direi.
Grazie. Roberto, a te la parola per parlare del libro, sì, a questo punto.
Sì, parliamo del libro. Direi che questa scrittrice genovese, nata a Genova, in questo romanzo racconta le vicende, tanto della protagonista, si chiama Margherita, che è una ragazza alla ricerca di una vera e propria ragione per vivere, da trovare ancora una volta, mi pare, come spesso capita, lasciando tutto alle spalle, tutto ciò che c'è, portandosi dietro il proprio mondo, la realtà di tutti i giorni.
Ma è un adolescente, l'età della protagonista?
È una quindicina d'anni, 15 anni, è una ragazzina. Un biglietto d'aereo la riporta qui da noi in Italia, perché qui è nata, poi per tutta una serie di contrasti familiari se n'è andata, e non sa più nulla di questo paese, non sa quasi nulla del padre. Qui in Italia ritrova Francesco, appunto il papà, con il quale, adesso accenniamo come sempre non brevemente la trama, sarà però molto difficile cercare di rimettere insieme i pezzi del mosaico di vita che forse poteva essere forse felice, però non lo è stata, almeno nella prima parte degli anni di questa giovane Margherita. Ma soltanto una grande pazienza, un'altrettanto grande forza di questo padre Francesco potranno ricomporre questa storia di lontananza e mi pare anche storie di ricatti familiari che oserei dire spesso ci sono, si verificano quando nella coppia uno dei due se ne va per tutta una serie di svariate ragioni e si porta dietro il figlio, magari in un paese lontano, quindi la lontananza diventa un ostacolo, non dico insormontabile, ma anche abbastanza difficile a la ricomposizione della vita. Niente come te della Rattaro è una storia, secondo me, facendo una sintesi di come sia davvero difficile, doloroso e lungo questo tentativo di riabbracciare di nuovo veramente questa volta il proprio figlio, non perduto ma comunque lontano. E come dicevate, il romanzo esce per Garzanti, collana Narratori Moderni, 200 pagine, €14,90. Sara Rattaro ha già alle spalle nel 2010 Sulla sedia sbagliata, nel 2011 Un uso qualunque di te e Non volare via nel 2012, mi pare, romanzi che hanno ottenuto un successo sempre in crescendo fino ad arrivare a questo Niente è come te che possiamo dire la consacra in una maniera senz'altro più consolidata come scrittrice di riferimento, senz'altro emergente e interessante.
Grazie ancora a Roberto Baravagna e ricordiamo che per le curiosità dei nostri ascoltatori il costo a pagina di questo libro è di soli 6 centesimi, quindi veramente un prezzo abbordabile.
Allora a risentirci e viva Carta Vetrata, viva 200 puntate.
Ciao.
Grazie.
Ciao, grazie a voi.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro poeta satirico Oreste, che in arte naturalmente cela il suo vero nome, un eteronimo così di protezione, perché sappiamo bene che in una società che tutto sembra perdonare, una cosa che non viene mai così tanto accettata è proprio l'ironia.
La presa in giro dà fastidio, molte volte c'è gente poco... che ha poco senso dello humor.
Dello humor, invece di essere contenti, perché fare humor su un personaggio vuol dire che è importante, no?
Beh, sì, ma alcune volte si dà fastidio, perché la verità viene fuori.
E come dicevi qualche puntata fa, noi abbiamo letto tutto, ma magari le notizie importanti, quelle che sono nelle pieghe dell'informazione, non hanno avuto quella degna sottolineatura, quella rubricazione.
Molte notizie vengono messe, ci sono, sui giornali viene pubblicato praticamente tutto, solo che molte notizie vanno in terza pagina, in quarta pagina.
Quelle importanti, letta, quelle importanti.
In modo che non possono dire che non le hanno date, però le hanno nascoste.
Rubro vuol dire rosso e rubricare appunto vuol dire sottolineare con il pennello rosso nel marmo bianco. Doping, oggi leggiamo doping. Il venerdì sera comincia una manfrina che termina soltanto il giovedì mattina. Calcio, calcio e calcio, dapprima le notizie, poi le false notizie, poi a tirare i dadi, poi tutti agli stadi, poi le televisioni e siamo tutti coglioni. E poi ancora i giornali coi titoli astrali sul gol del campione, poi sulla ragione di un rigore concesso, man fatto ancora fesso. Mai che possa svegliarmi una bella mattina ed incazzarmi perché la benzina, perché le tariffe, le troppe tasse, perché una sciagura non era sventura, ma una congiura. Non ci devo pensare, loro devono giocare, devono farlo bene, correre insieme, passare la palla, colpire di testa, non usare la spalla, perché una festa non ancora non basta. Per correre più in fretta ci vuole la peretta, così anche i somari diventano pezzi rari. Ci vogliono gli stranieri, meglio se biondi o neri, tanto sono strapagati e forse un po' dopati. Così in televisione, dietro al pallone che rotola in rete, una preoccupazione presa a pedate e voi tutti ridete. Ci vogliono drogati, un po' rincretiniti e tutti gli italiani a cuccia come cani. Oreste, commento finale, poi ci salutiamo.
Eh beh, questo calcio veramente ha preso una piega che sembra diventata una religione, e ormai è tutto calcio, la gente si occupa di calcio, il resto non pensa più a niente.
È comodo?
Molto comodo, fa comodo a tanti.
Ciao, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornato a Cristiano Draghi che, come ogni puntata, anche questa la 200ª, conclude il nostro momento cultura. Parlando di che cosa oggi? Di un libro che presenteremo il 27 a Padova insieme in occasione del Criterium Lettori Italo-Svevo, un premio dedicato a premiare i lettori che leggono bene e che capiscono soprattutto i libri. Parliamo di Carla Menaldo, appunto il suo terzo romanzo, Il re del tango, per un nuovo editore, Gilgamesh, che ci fa sognare l'Oriente, per 208 pagine, 10 euro, 4 centesimi a pagina, veramente pochissimo. Ma Maurizio Ceccato, il nostro copertinologo, fa prima un identikit, una specie di radiografia check-up della copertina.
Allora, Il re del tango si presenta con due colori di base, anzi direi tre, mettendo il bianco, visto che tra l'altro la casa editrice poi risulta in un bottone con sfondata in bianco. E, i colori adottati sono il rosso e il nero, che sono i colori principe, se vogliamo, adottati in grafica. Ecco, la cosa che incuriosisce è che la copertina è tutta molto molto scura, quindi si evince insomma che c'è un dramma, ovviamente, quindi questo nero che avvolge queste due mani che tengono la fisarmonica, insomma, che esce fuori dal rosso. E il rosso, ovviamente, che oltre a essere uno dei colori più caldi, è anche il colore...
Il lettering, che è minuscolo.
Il lettering, devo dire che, appunto, è molto, molto sacrificato. Ecco, una delle cose che forse avrei evidenziato di più. Però...
Il tono minuscolo, non usare il maiuscolo.
Questa è una buona idea, secondo me. Mm-hmm. Il fatto che comunque non ci siano
troppo strillato,
comunque non sia neanche, diciamo così, classico nell'impostazione. Tra l'altro questo sbandieramento tutto sulla destra.
E, c'è un asse vuoto o c'è solo la fisarmonica all'asse centrale?
C'è una fisarmonica con delle mani, con una lavorazione quasi che sembra in rilievo, direi.
Sì, quello è molto bello. E, sì.
Devo dire che è molto esplicita, ecco, molto pedissequa rispetto all'iconografia, pedissequa insomma rispetto al titolo.
Comunque sono i colori del tango, il rosso e il nero ci portano nelle ballere emiliane. Cristiano, allora facci ballare, raccontaci qualcosa.
No, va bene, la Carla Menaldo ormai la conosciamo bene, è una padovana, anno 66, è giornalista, scrittrice, il capo ufficio stampa dell'Università di Padova, quindi insomma un personaggio che nella zona ha una discreta importanza, è quella che comunica una delle più importanti università italiane. E, insomma, lei ha questa vena di scrittura che mi pare crescere ogni volta. Io ho un libro di racconti, ho un pezzo di teatro, un libro di teatro e poi tre romanzi pubblicati che sono Canna da zucchero per Marsilio 2009, Sangue di Drago Cleop 2012 e Re del Tango appunto di Gilgamesh Edizioni. Io avevo letto Sangue di Drago, che ho avuto occasione di cui ho avuto occasione.
Abbiamo parlato anche con noi, sì.
Esatto, di parlare anche qui. E devo dire che mi sembra in grossa crescita, cioè già Sangue di Drago era interessante, carino, eccetera, ma qui c'è molta forza. Cioè Carla Menaldo ha una capacità che è quella di raccontare se stessa senza tanti timori, insomma, diciamo, scrive da donna, ma con il coraggio con cui spesso scrivono molti uomini, quindi ci sono anche le sue tensioni sentimentali, sessuali, erotiche.
Ma dove ci porta questo libro? Cioè, è un libro che si svolge nelle balere, dicevamo.
In parte, ma ci porta un po' dappertutto, ci porta verso Parigi, poi ci porta anche, guarda un po', verso Chioggia, per esempio, e quindi verso l'Adriatico, e che per una padovana che poi lavora appunto da queste parti, vicino all'Adriatico, ci siamo ben messi. Quindi ci mette un po' dalle nostre parti, sì, siamo qua, di qua e di là del Po, vicini al mare, d'altra parte cosmopoliti proiettati verso l'Europa, perché il protagonista è un musicista, suonatore di fisarmonica, che sì, se la cava, va nelle balere, là dove si balla, così, ci sono questi complessini che girano, no? Con magari cantante belloccia e così, e un pubblico tendenzialmente un po' attempato, così che, invece lui ha anche la passione per una musica decisamente più profonda e più legata in questo caso al mondo francese, alla musica francese.
Quindi è una storia d'amore piena di folklore.
Amore, folklore, viaggi, musica, tema di cui io fra l'altro non so niente, non capisco niente, ma te lo leggi tranquillamente, insomma, te lo riesci a godere. Si incrociano un paio di storie e appunto vanno e girano dalle balere all'Europa fino a Chioggia, là dove all'ora dell'aperitivo e sabato, giorni di festa, tutti quanti, c'è un'atmosfera molto marinara, molto carina e molto anche semplice. È una Chioggia, come tutti sanno, molti sanno, è una Venezia in minore, con
è un pochino in qualche caso, mi permetto di dire, più autentica e ancora molto italiana e meno museo all'aria aperta, che fa sentire un po' tutti imbalsamati, ecco. Venezia ci fa sentire un po' paralizzati, a Chioggia questa sensazione non c'è, è più vivace, è più in questa dinamica anche qualche volta violenta, sappiamo i bisticci, i litigi, no? Che sono anche stati raccontati dal Goldoni e sono ancora di grande attualità, le baruffe.
Certo, le baruffe chioggiotte. Sì, insomma, guardate, una scrittura molto fluida, molto, molto facile, si riesce a seguire bene. Non so, possiamo leggere due parole se volete.
Sì, grazie. Sì, grazie.
Siamo proprio all'inizio. Il nostro musicista Miro, perché il nome gli è stato dato leggendo male il manifesto di una mostra di Miro, davanti a una platea fatta dalla generazione degli anni d'oro, quando l'Italia cresceva di auto e fabbriche, ignara della morte, si trovava Miro. Quelli che il sabato sera incollano indietro i capelli col gel perché la brillantina non si trova più, annodano la cravatta un po' larga per respirare meglio in pista, oppure osano la camicia sbottonata d'estate con la catena d'oro che luccica tra il pelo stinto e mai rasato del torace. Quelli che accompagnano signori in blusa di lustrini, tacchi spillo e capelli biondo Marilyn acconciati a onde il pomeriggio. Quella platea di emiliani sinceri e genuini, abituati alla fisarmonica del valzer e della mazurka, stava in questo caso in silenzio religioso, raccolta attorno a quell'uomo solo sul palco, con gli occhi chiusi, il mento all'indietro e la goccia di sudore che brillava di lato. Ecco qua, questo è un pezzettino, un brevissimo spunto di come lei descrive e ci racconta questo personaggio.
Grazie. Poi... Cristiano, grazie per avercelo consigliato. Allora lo ricordiamo che è di Carla Menaldo, Il re del tango, Gilgamesh Edizioni, 208 pagine, 10 euro, 4 centesimi a pagina. Alberto ha lanciato
poco
questa nuova formula pubblicitaria, è molto interessante.
Salutiamo le nostre radio contubernali che ci accompagnano in questa 200ª puntata.
Radio Città Futura a Roma, Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Bari Radio Città Futura, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Punto Radio a Livorno e Pisa, Nova Radio a Firenze, Ciao Radio a Bologna.
Streaming in diretta radiocittafutura.it, streaming in differita clubradiolive.it, podcast radiobruno.it/redazione/interviste e sul podcast della Gaffi Editore in Roma, gaffi.it. Alla prossima puntata.
Gaffi Editore.